ha accettato di ospitare fino al prossimo mese di novembre questa grande mostra, grazie al segretario generale Cavallotti che vedo in sala. Ovviamente un ringraziamento ai proponenti e ordinatori di questa mostra, al Centro Studi Camuni di Capodiponte e al Centro San Carlo. Un ringraziamento all'UNESCO, sotto cui auspici questa manifestazione può aver luogo, qui rappresentato dal dottor Isar, responsabile del programma Patrimonio dell'UNESCO. Il Ministero dei Beni Culturali, in persona del Ministro Scotti, ha fatto pervenire stamattina il patrocinio del Ministero stesso, così come la Regione Lombardia ha collaborato all'iniziativa. Un ultimo ringraziamento agli sponsors, abbiamo in questo caso l'Iveco, il cui contributo è sicuramente fondamentale perché l'Iveco ha fornito tutto questo straordinario allestimento che voi vedete, sia per quanto riguarda tutte le pareti che si snodano lungo il percorso della mostra, sia per quanto riguarda questi gradevoli sedili gialli. L'altro sponsor è la Cariplo, che è ormai di casa, con le iniziative del Comune di Milano, che ha voluto generosamente contribuire sul piano finanziario. Io credo che già in questi giorni la stampa italiana in particolare, ma non solo quella italiana, ha dato ampio risalto alla mostra che andiamo inaugurando questa sera, per cui non ruberò più tempo del necessario per sottolineare i motivi che hanno indotto l'amministrazione ad accettare con un certo entusiasmo la proposta che ci veniva dal Centro Camuno di Capodiponte e dal Centro San Carlo. Noi crediamo, e non siamo i soli, che la straordinaria esperienza della civiltà camuna e gli straordinari reperti che sono in Val Camonica siano stati fino ad oggi ampiamente disconosciuti. Noi pensiamo che qui da Milano possa nascere attraverso questa grande mostra che altri che me illustreranno tra poco, possa nascere direi la riscossa della civiltà camuna sul piano della conoscenza, cui essa ha sicuramente diritto, e non a caso, come forse avete letto nelle note di stampa, l'UNESCO ha ritenuto di inserire il complesso delle incisioni rupestri camune quale primo monumento italiano nella lista dei beni dichiarati appartenenti al patrimonio universale dell'umanità. Io penso che questa mostra, che è sicuramente vasta, che è, credo, destinata ad avere un grande successo, poiché si sviluppa in quasi 4.000 metri quadrati ed è frutto di un lavoro intenso, durato mesi e mesi, di un'equipe di ricercatori e scienziati di primissimo ordine, penso che tutte queste premesse non possano che renderci abbastanza ottimisti sul consenso che verrà da un pubblico più vasto. Non ho null'altro da dire, oltre che ringraziare gli ospiti di questa conferenza, il dottor Santemagnoli del Centro San Carlo, che dopo di me prenderà la parola, il professor Isar dell'UNESCO di cui parlavo prima, il professor Sabatino Moscati, che è presidente dell'Unione Accademica Nazionale ed è qui in quanto accademico dei Lincei, in rappresentanza anche dell'Accademia dei Lincei, ed infine il professor Emanuele Anatti del Centro Studi Camuni di Capodiponte, che è a noi tutti ormai ben noto per l'opera che egli ha sempre svolto riguardo la civiltà camuna. Do quindi la parola all'amico dottor Santemagnoli.
Allora, io brevemente vorrei dirvi come è nata questa iniziativa. È stata una sera, un gruppo di persone, una ventina di persone al Centro San Carlo, ci si è trovati, si parlava di programma e si è pensato a questa mostra sui Camuni. E due erano le idee che avevamo in testa in quel momento e in fondo sono state due idee che si è cercato di portare avanti. Una qualche cosa che aiutasse ad andare alle radici nostre e alle radici dell'uomo in generale. L'altra, di altro genere, uno spettacolo, cioè fare di qualche cosa che è un insegnamento, di qualche cosa che è molto serio, anche un grande spettacolo. Il problema delle radici dell'uomo oggi è enormemente sentito, il problema di trovare uno spessore, di riuscire a vedere da dove si viene. E senza dubbio c'era la grande occasione di avere qualche cosa accanto, vicinissimo, questi Camun, che l'UNESCO aveva appena riconosciuto e che c'è un centro studi diretto da Nati per 25 anni aveva scoperto. Tra l'altro, per motivi anche di ordine professionali, oltre che per motivi di amicizia, molti di noi conoscevano bene il centro Camun di istituti storici. Così abbiamo fatto immediatamente questa proposta. Direi che la cosa interessante di questa mostra non è però solo quella di andare al fondo di un popolo e di una valle, ma è nello stesso tempo quella di andare al fondo di un'origine comune, di un'espressione comune dell'uomo, riuscire a vedere che con più si va al fondo di qualche cosa, di un particolare, con più si trova ciò che ci accomuna. Perché ho parlato di spettacolo? Perché una mostra oggi è realmente una forma moderna di spettacolo. Lo spettacolo di una cosa estremamente seria, di una cosa per cui qualcuno viene qui dall'Accademia dei Lincei a dircene il valore scientifico o la possibilità scientifica della cosa, eppure si può fare spettacolo. È uno spettacolo dove le cose non si svolgono su un palcoscenico, ma dove ci sono tanti palcoscenici e dove è il pubblico che si muove in un percorso. Questo tipo di mostre oggi nel mondo si cominciano a fare, è un inizio di avere mostre ad un tempo didattico-scientifiche e spettacolari. E noi pensiamo con questo di iniziare a collaborare a questo. Ma è spettacolo anche perché in questa mostra ci sarà spazio che va oltre la mostra. Ci saranno visite guidate per tutte le scuole. Organizzate dal centro San Carlo ci sono delle guide che porteranno le scuole in giro, i gruppi che vogliono girare per la mostra. Ci sarà uno spazio simile a questo da un'altra parte della mostra dove si potrà fare sperimentazione didattica. Già il centro Camuno da anni aveva lanciato un concorso per le scuole di disegni, di arte manuale ed altro, di risposta all'arte Camuna. Qua avete alcuni esempi di opere che avevano vinto questo concorso. Questo si proseguirà ed è un'occasione per farlo ancora più a fondo. Vi saranno poi giri organizzati in Valcamonica, con pullman offerti dall'Iveco per poter portare sia gruppi culturali, scuole, eccetera. Perciò in questo senso lo spettacolo esce dalla stessa mostra e diventa qualcosa che interverrà nella nostra vita civile nei prossimi mesi e che aprirà anche degli incontri ulteriori. Questa è stata l'idea iniziale e quello che noi speriamo che voi possiate verificare. Un ultimo punto, non dico di ordine polemico, ma di desiderio, vorremmo che questa mostra facesse anche sì che nei programmi delle scuole entrassero i Camuni, che non solo si studiassero i Sumeri, che è una cosa fondamentale, che non solo si studiassero le grandi società urbane dell'Oriente che hanno preceduto la nostra civiltà, ma anche questa stessa civiltà che ha preceduto il nostro tempo. Io lascio la parola adesso al rappresentante dell'UNESCO e mi permetto di ricordare l'importanza che l'UNESCO abbia dichiarato, e questo è qualcosa di non così noto in Italia, la Valcamonica tra gli unici tre monumenti e siti del patrimonio culturale mondiale italiano.
Mesdames et messieurs, j'aurais souhaité prendre la parole à la fin pour deux raisons. Premièrement, tout en comprenant la belle langue italienne, je ne la parle pas suffisamment bien pour m'exprimer en votre langue. Et deuxièmement, généralement, les choses essentielles sont déjà dites. Et comme je ne vais pas vous parler en italien, j'aurais préféré que les choses essentielles soient déjà dites. Mais puisqu'on a eu la gentillesse de me donner la parole, je vais tout de suite reprendre, si vous le permettez, quelques points dans les paroles que M. Bagnoli vient de prononcer, quand il mettait l'accent sur la signification de cette exposition dans sa conception même. À l'UNESCO, nous sommes branchés sur les activités des musées à travers le monde. Et depuis un certain nombre d'années déjà, le besoin se fait sentir d'une manière de plus en plus forte pour repenser le mode de communication du musée, de ses rapports avec le public, de tous les âges. Et quand je dis musée, il va de soi sans doute que je parle aussi d'autres institutions culturelles, que ce soit des organisations de monuments, que ce soit des instituts de recherche comme justement le centre Camuno di Studi Préhistorici. Et vous allez voir, cette exposition témoigne justement d'une conception tout à fait élargie, d'une conception tout à fait dynamique, d'une conception tout à fait actuelle et prometteuse d'avenir des musées d'aujourd'hui. Nous y attachons une signification un peu particulière parce que, comme vous le savez déjà, le Val Camonica appartient à vous, mais il appartient au monde entier. Et c'est là la conception de base de notre liste du patrimoine mondial. C'est une liste de sites aujourd'hui au nombre de 112 à travers le monde qui sont reconnus par la communauté internationale dans sa totalité comme étant d'une signification fondamentale pour toute l'humanité. Et le sens de cette identification, c'est d'abord, certes, d'obtenir une aide, d'obtenir un soutien, d'obtenir la reconnaissance même de cette signification. Mais cette reconnaissance n'aurait aucun sens si elle était cantonnée au niveau des États, si elle était limitée au milieu savant, au milieu de recherche, qui savent déjà que ces choses-là sont significatives. Tout le sens de ce genre d'action, c'est que les peuples, qui en sont les héritiers, qui doivent vivre avec ce patrimoine, utiliser ce patrimoine, consommer, j'oserais dire, ce patrimoine, mais tout en la conservant et en la protégeant, il est absolument essentiel qu'il y ait ce rapport, dans les deux sens, ce rapport dialectique entre la reconnaissance et la protection. Et c'est des initiatives de ce genre qui, je peux vous dire très franchement, est sans doute unique. Nous n'avons jamais vu, dans le cadre de notre liste du patrimoine mondial, une exposition aussi vaste, aussi complète, aussi intelligemment didactique que celle-ci. Et c'est pour ces raisons que je lui souhaite beaucoup de succès. Et c'est votre présence ici qui me semble être la meilleure garantie de ce succès, parce que c'est vous les relais indispensables dont toutes les institutions du patrimoine ont besoin, dont nous à l'UNESCO, qui menons une activité très large sur le plan international, ont aussi besoin. Et votre présence en grand nombre ici aujourd'hui, tout ce que j'ai vu déjà des échos que cet événement a eu dans la presse, augure d'une manière extrêmement positive pour le succès de cet événement. Et je suis sûr que d'autres hommes et femmes de musée, d'autres hommes et femmes du patrimoine à travers le monde vont reconnaître dans cette exposition, comme ils le reconnaissent déjà dans les activités que mène le Centre Camuno di Studi Préhistorici, un exemple dans cette lutte permanente de protection et de mise en valeur du patrimoine. Je reviendrai peut-être tout à l'heure si... au moment où on passe aux questions, sur un autre aspect de l'activité internationale en matière d'art rupestre, et c'est un programme d'études, de documentation, de recherche et aussi de conservation que l'UNESCO souhaiterait lancer et où nous pensons que le centre, le Centro Camuno, est appelé à jouer un rôle coordonnateur, un rôle central. Mais ce rôle central n'est pas tout à fait dans le propos de l'exposition aujourd'hui. C'est pour cela que je préfère donner la parole à ceux qui ont pensé cette exposition et qu'à la fin, si vous le souhaitez, je pourrai revenir pour répondre à vos questions. Je vous remercie.
Ecco, Presentare l'opera monumentale che Emanuele Anati ha condotto in lunghi anni e che ha portato alla riscoperta della civiltà della Val Camonica sarebbe assolutamente inutile. Ma due cose io credo si possono fare. La prima è portargli l'omaggio della cultura italiana attraverso le istituzioni che in qualche modo la rappresentano e che riconoscono ormai appieno il significato di questa opera monumentale. Il secondo è fare quello che non può far lui o non può fare completamente lui, cioè illustrare la sua opera. Sotto questi due punti di vista io mi propongo di dire qualche parola. L'omaggio l'ho già presentato, la illustrazione concreta vorrei farla adesso con poche parole, lasciando poi al professor Anati di illustrare meglio, se e come crederà, degli aspetti che gli stanno a cuore. Io credo che in un incontro giornalistico ci si chieda sempre dove, come, quando, di che cosa si tratta, come si presenta, che significato ha, come si pone rispetto alle conoscenze già acquisite. Vediamo queste cose in concreto. Primo punto, la zona la conoscete tutti. La Val Camonica, sono poco più di 2 ore da Milano ed è tra l'altro una meta turistica che io sento accompagnerà anche le visite a questa mostra. I protagonisti, una popolazione straordinaria e prima del tutto sconosciuta che per circa 8000 anni prima dell'età cristiana ha inciso e dipinto con attenzione, con passione, con continuità, con intensità incredibile sulle rocce di questa valle una serie di immagini, di figure il cui numero è un vero problema per noi tutti quando ne parliamo, perché aumenta di giorno in giorno. Le ultime cifre sono 180.000 figurazioni, ma forse il professor Anati potrà dire che nel frattempo sono aumentate. Bene, che cosa rappresentano queste figurazioni? Scene della vita religiosa, adorazione, di esseri divini, cerimonie, danze sacre, scene della vita quotidiana, lavoro dei campi, vero, aratura, caccia, tutto questo direi con una intensità tale da porre il problema di che cosa vogliono dire queste anche su questo c'è un'evoluzione di giudizio e nessuno meglio del professor Anati potrà approfondirla, ma io vorrei dire che c'è un fatto molto interessante, e cioè che in passato si è sempre ritenuto che queste figurazioni abbiano una funzione magica, cioè la caccia per propiziare, diciamo, la sconfitta, diciamo, la uccisione dell'animale, vero? La guerra per propiziare la vittoria sui nemici. Da ultimo questa idea, che pure è valida, che pure rimane, non sembra più del tutto sufficiente. In realtà una narrazione così intensa, così continua, così viva della vita di ogni giorno ha un aspetto, io vorrei dire, di cronaca, un giornale anzitempo, una maniera di presentare, di fissare i fatti essenziali della vita di ogni giorno perché siano conosciuti, riconosciuti, presenti nella vita della comunità. Questo dal punto di vista della natura e della funzione delle figurazioni. C'è l'aspetto dell'arte che è straordinario. Voi tutti avete dinanzi degli astrattisti avant l'être, cioè dei disegnatori i quali hanno superato rapidamente la forma organica, ne hanno lasciato talora tracce riconoscibili, talora anche immagini, segni geometrici, chirigori, insomma qualche cosa che in apparenza non sappiamo interpretare. Che cosa? Ecco, la dimostrazione di un fatto straordinario, cioè che l'arte astratta non è una conquista dei nostri giorni, ma è un momento eterno della storia dell'arte che si ripete di tempo in tempo, con evoluzioni che vanno dall'astrazione all'organicità e dall'organicità all'astrazione attraverso un processo di un interesse straordinario. Ancora, significato e funzione di questa mostra. La mostra ha un sottotitolo, Alla radici della civiltà europea, è un sottotitolo giusto perché basta guardarsi intorno, se non altro nelle valli alpine, al di là e al di qua del confine, per vedere quanti riscontri ha quest'arte. È una vera riscoperta del nostro tempo. Questi incisori sulle rocce hanno una prolificità e una capacità espressiva straordinaria. Questo direi è il primo aspetto. Vorrei dire non è l'unico. Il secondo che voi riscoprirete, che forse sarà la conquista maggiore di questa mostra, è le radici della civiltà lombarda. Cioè, veramente, questa civiltà della Val Camonica è un'espressione caratteristica tipica della Lombardia antica. E nell'esprimere questo rovescia le concezioni comuni. La Lombardia è ritenuta una terra di arte medievale, moderna, una terra che si presenta tardi sulle soglie della storia. Qualche manifestazione o documento di preistoria che si aveva finora non era stato considerato di grande rilevanza. Ebbene, con l'arte della Val Camonica il processo si rovescia. Non c'è altra regione d'Italia, non per fare confronti inutili, ma non c'è di fatto altra regione d'Italia che abbia per 8.000 anni prima di Cristo una continuità di testimonianza preistorica e storica così impressionante. E ancora, il rovesciarsi del giudizio sulla storia dell'Italia antica. Noi siamo abituati a pensare che la storia d'Italia viene dal mare, che i primi centri sono sulle coste. Ebbene, non è vero. La Lombardia ci dimostra il contrario, altre scoperte in altre parti d'Italia ci dimostrano il contrario. E ancora, basterebbe la scoperta recente di una città etrusca vicino a Mantova per dimostrare che cosa significa questa Lombardia antica, primariamente per la civiltà camunna, ma non solo per la civiltà camunna, anche al di là di essa. Tanto mi premeva dire, in breve, per una sorta di inquadramento al modo in cui noi dovremmo ripensare la storia. E mi sia consentito di aggiungere, dovremmo riscriverla. Ha ragione Bagnoli quando dice che si parla troppo dei Sumeri e degli Egiziani. Io non direi si parla troppo, ma si fa male a parlare solo di essi. Esiste una preistoria a noi più vicina che dobbiamo inserire nei libri scolastici e dobbiamo spiegare ai ragazzi, dobbiamo spiegar loro che l'Italia non nasce con Roma, nasce molto prima, si sviluppa con altre civiltà parallele. C'è un mondo italico straordinario in cui la Lombardia oggi, e durevolmente io credo, assume una posizione di predominio. Grazie.
Mettere insieme il materiale per una mostra come questa è stata un'opera di 8 mesi, ma è stata, come diceva Bagnoli prima, un'opera di 25 anni. E in un lavoro così lungo, al quale hanno partecipato numerosi collaboratori e numerosi studiosi, il complesso dei problemi che emergono certamente non può essere riassunto in 5 minuti. Perché se la visiterete, come mi auguro, più di una volta, scoprirete che ogni volta emergeranno degli elementi diversi. E vorrei soffermarmi solo su 2 punti qua, perché la mostra durerà 6 mesi e mi auguro che avremo altre occasioni di riparlare di questa manifestazione. Il primo è quello della riappropriazione del nostro passato. È una riappropriazione che questa mostra cerca di offrire a Milano, alla Lombardia, a tutti i visitatori. Ed è una riappropriazione che si fa lentamente. È un impatto che può essere simile a una persona che non sa, non conosce chi sia suo padre e sua madre e di colpo scopre di avere sulle sue spalle una dinastia di 100 generazioni. Ed è quello che abbiamo cercato di offrire con questa mostra, un passato del quale tutti noi sentiamo grande e che ci manca, e che è un passato dalle radici profondissime, un passato che ci unisce agli altri popoli d'Europa, che ci fa vedere quanto in comune abbiamo con gli altri popoli e quanto la Lombardia sia in grado di offrire alla comunità dei popoli e delle nazioni per una riappropriazione comune di questo patrimonio. Il secondo aspetto è una riappropriazione di noi stessi. Vivendo senza conoscere le nostre motivazioni profonde, è come se vivessimo un solo giorno. L'incontro con ciò che si vede, la riscoperta del documento del passato, non è solo un aspetto nozionistico, è un aspetto di una riscoperta di noi stessi. Tutto la nostra materia, il nostro spirito si è formato in 4 milioni di anni e noi tutti abbiamo dentro di noi questo patrimonio che si è accumulato dal primo uomo a oggi. Una riscoperta di questo patrimonio non solo ci rende ovviamente più coscienti, più consapevoli, ci dà una nuova dimensione del nostro essere, ma ci fa capire chi siamo, e capendo chi siamo penso che siamo in grado anche di comunicare con il prossimo e di approfondire i nostri impulsi, le nostre reazioni in maniera più coerente. Quindi questa mostra vuole essere non solo un contributo all'erudizione, ma soprattutto direi un contributo alla riscoperta di noi stessi, un contributo a un nuovo tipo di cultura che proponiamo insieme agli amici che ci hanno seguito e che ci hanno accompagnato in questo excursus e agli operatori che hanno recepito il messaggio e ci hanno dato lo stimolo per realizzarlo. E a tutti desidero rivolgere un caloroso ringraziamento.